I Fratelli della Costa, memoria in difesa dei pirati somali braccati da tutte le potenze del mondo, è un testo che è uscito nel 2016 in Francia, ad opera di un collettivo che si chiama Iscasciato, prodotto da Compagni e Compagne di Parigi. Perché questo testo ci sembra estremamente interessante? In primis perché questo testo offre una narrazione differente di quella che è la storia di un fenomeno tutto particolare, che è la pirateria, in particolare la pirateria in Somalia. Questi compagni e queste compagne hanno seguito la maggior parte dei processi nei confronti dei pirati somali arrestati con operazioni di polizia internazionale da parte degli eserciti di tutto il mondo, ecco, hanno seguito i processi soprattutto in Francia e hanno cercato di costruire una narrazione altra, una narrazione differente di chi è il pirata somalo, differente rispetto alla narrazione mediatica e rispetto soprattutto alla narrazione istituzionale che ha dipinto, come vedremo tra un attimo, il pirata somalo come nemico del mondo. È accaduto che ad un certo punto un compagno anarchico presente all'interno della sezione comune del carcere di Fresnes, che è una delle carceri più grandi della Francia nei dintorni di Parigi, ha incontrato nella sezione dove era recluso in quel momento proprio uno di questi pirati somali, che è interessato alla sua situazione. Così nello stesso modo hanno fatto i compagni e le compagne all'esterno del carcere, che in quel momento lì hanno iniziato a seguire tutti i singoli processi nei confronti dei pirati somali arrestati in Francia, costruendone una narrazione altra, come abbiamo detto prima, ma soprattutto anche costruendo una solidarietà nei confronti di queste persone. Nello sviluppo di quello che è tutto il processo repressivo nei confronti della pirateria in Somalia, si sono sviluppate tutta una serie di modus operandi, tutta una serie di modalità repressive che hanno dato vita di fatto a dei dispositivi repressivi, in particolare uno che è quello della detenzione amministrativa offshore, che diciamo così hanno sicuramente una loro storicità, ma che per la prima volta vengono cristallizzati, istituzionalizzati, diventano cioè delle leggi. Questo ci ha consentito di utilizzare questo testo e di operare un salto che ci ha portato metaforicamente a lasciare il Golfo di Aden, a lasciare l'Oceano Indiano e ad approdare piano piano verso il Mar Mediterraneo, ciò che è la repressione nei confronti degli migranti e delle migranti. La prima causa dello sviluppo della pirateria in Somalia è proprio, banalmente, la sua posizione geografica. La Somalia si trova nella parte centro-orientale del continente africano, nel Corno d'Africa, una zona di limpettaia della penisola arabica, di limpettaia a chilometri e chilometri di distanza dall'India, dalla Cina, da tutto il continente asiatico. È uno di quei luoghi del mondo dove quotidianamente passano migliaia e migliaia di navi, soprattutto quelle che sono le navi container. Il container attualmente è uno dei simboli del capitalismo attuale, della logistica commerciale mondiale. È il mezzo principale di spostamento delle merci lavorate, dei semilavorati, delle materie prime che vengono quotidianamente prodotti in Asia per poi essere portati dall'altra parte dell'emisfero e portati sino attraversando il canale di Suez al continente europeo. Quindi la Somalia è uno degli snodi principali della logistica mondiale ed è proprio per questo che in un certo senso, perché c'è la possibilità di farlo, che i pirati somali assaltano le navi e le sequestrano, proprio per la sua posizione geografica. Ma quali sono le vere cause, le cosiddette cause sociali della nascita e dello sviluppo della pirateria in Somalia? Sono fondamentalmente due, entrambe strettamente collegate anche con la storia dell'Italia. Ha a che fare cioè con i rapporti neocoloniali tra il nord ricco e il sud povero. La prima causa ha a che fare con ciò che riguarda, in un certo senso, il considerare la Somalia come la pattumiera del mondo. molte zone del sud del mondo, anche del sud Italia, la Puglia, la Campania, la Calabria, zone africane come la Nigeria o soprattutto poi il Kenya, la Somalia, sono state considerate negli anni, ormai sono passati più di 50 anni, come pattumiera mondiale. Tutti gli scarti dell'industria del nord Europa, delle industrie cinesi, indiane o statunitensi, che si tratti degli scarti dell'industria siderurgica, di quella alimentare, di quella tessile o anche di quella nucleare, sono stati portati con delle navi verso il territorio somalo o interrate o caricate direttamente in mare. Questo è avvenuto in forma sia legale che in forma illegale, o attraverso accordi bilaterali, multilaterali tra un paese e l'altro, oppure con l'intermediazione delle mafie in modo assolutamente illegale. Questa storia è estremamente collegata con la storia dell'Italia, perché io chiaramente non faccio l'elogio dei giornalisti, però è accaduto che, sono passati più di 20 anni se non sbaglio, una giornalista italiana, che conosciamo tutti, si chiamava Ilaria Alpi, è stata uccisa in Somalia proprio perché ha scoperto di fatto quelli che erano gli stretti legami tra la Somalia, Mogadiscio, e le industrie del nord Italia, di Brescia, di Bergamo, di Torino. L'aver scoperto questa intima relazione tra la Confindustria del nord Italia e la Somalia l'ha portata ad essere uccisa poi con il suo cameraman. Quindi l'utilizzo della Somalia come pattumiera del mondo, lo sversamento dei rifiuti all'interno delle acque somale, rifiuti che poi ad un certo punto hanno iniziato ad avvelenare le acque somale, hanno portato ad una moria di pesci, hanno portato all'avvelenamento della popolazione stessa. Questa è la prima causa. La seconda causa ha a che fare invece con la pesca industriale. Centinaia e centinaia di pescherecci industriali, delle grandi multinazionali della pesca, hanno di fatto invaso l'Oceano Indiano e hanno iniziato a pescare tutto il pesce possibile. Non so se avete in mente cosa sia un peschereccio industriale, cosa siano delle reti chilometriche, tant'è che ad un certo punto il pesce, già che scarseggiava a causa dell'avvelenamento delle acque, è iniziato totalmente a scomparire. Ad un certo punto la popolazione costiera della Somalia o del Puntland o anche del Kenya ha iniziato ad accorgersi della mancanza di pesce. Una popolazione che si sostentava fondamentalmente con le risorse ittiche ha iniziato ad accorgersi di questo fenomeno, ha iniziato ad indicare proprio qui al largo la ragione, la causa della mancanza di pesce. L'ha individuata fondamentalmente nella presenza sia delle navi che avvelenano il mare e sia dei grandi pescherecci industriali che ne rubano le risorse. Chi è dunque il pirata somalo? Il pirata somalo fondamentalmente è un ex pescatore che è stato impoverito, depredato, che è stato ridotto alla fame dall'assetto capitalistico mondiale, e proprio per questo si scopre pirata. Si inserisce all'interno di una rete più ampia, una rete criminale più ampia, e inizia ad assaltare le navi, le tante navi container che giornalmente passano dal Golfo di Aden per attraversare poi successivamente il canale di Suez. Assalta le navi della logistica mondiale a scopo di riscatto, estrae quindi una parte di quel plus valore, così come lo può fare, no, un rapinatore o uno scardinatore di bancomat. Estrae di fatto una parte di quel plus valore che gli spetta. È importante però fare delle precisazioni su chi sia il pirata, evitando chiaramente di romanticizzare troppo la sua figura. In determinati ambienti si tende chiaramente a romanticizzare per ovvi motivi la figura del pirata senza legge, sbagliando sia storicamente che rispetto alla pirateria in Somalia. Il pirata, come abbiamo detto prima, il pirata somalo, certo si ribella, ad un certo punto decide, nel momento in cui non può più pescare, invece di andare direttamente nell'entroterra ad allevare capre, preferisce andare in quelle zone dove si trova lavoro come pirata, come ad esempio la cittadina di Bosasso, si reca in questa cittadina, quindi compie una scelta, ma lo fa collegandosi direttamente a delle reti criminali più ampie, che sono reti criminali che hanno dei mandanti, che sono gestite gerarchicamente. Coloro, diciamo così, che mettono tra le braccia del pirata somalo una K-47 o che forniscono loro dei motoscafi che sono nulla rispetto all'armamentario degli eserciti del mondo che gli danno la caccia, chiaramente, sono dei mandanti cinesi, dei mandanti indiani, dei mandanti arabi, che prendono di fatto rispetto al riscatto una cifra che supera abbondantemente il 90%. Pirateria in Somalia ha scatenato di fatto una sorta di corsa agli armamenti nell'Oceano Indiano, un'operatività di carattere militare ulteriore rispetto a quella che era già presente, un processo di militarizzazione che ha portato tutti gli eserciti del mondo a lottare contro la pirateria. Ma una domanda bisogna porsela: il pirata è realmente un pericolo per la logistica mondiale, che gli eserciti di tutto il mondo dicono di dover proteggere dalla pirateria stessa? La risposta a questa domanda è, ahi noi, no. Sicuramente a livello teorico il sabotaggio, tra tante virgolette, delle azioni dei pirati nei confronti delle navi ha avuto degli effetti. Ha avuto degli effetti temporanei, ad esempio gli attacchi dei pirati, la presenza dei pirati hanno di fatto fatto fare dei passi indietro ai pescherecci industriali, anche alle navi che scaricavano i rifiuti al largo delle coste somale. Di fatto ha creato una situazione, diciamo così, di terrore in una delle componenti, diciamo così, del capitalismo, quella della pesca industriale e dello scarico dei rifiuti. Nello stesso momento però il pirata attacca delle navi, ma sia per numero di atti, diciamo così, di azioni, e sia per l'armamentario, di fatto non rappresenta un problema, un pericolo per il capitalismo mondiale, per la logistica commerciale mondiale che attraversa le acque del Golfo di Aden. Allora, se non rappresenta un pericolo per il capitalismo mondiale, e gli eserciti sono presenti all'interno dell'Oceano Indiano per proteggere le navi container dalla pirateria, cosa sta accadendo? Il pirata non è realmente un pericolo, il pirata è un cavallo di Troia, è una leva, una scusa per le potenze mondiali, per la penetrazione militare nelle acque, la cosiddetta talassocrazia, e anche per lo sviluppo giuridico in senso repressivo di nuovi dispositivi di carattere giuridico. Allora, prima di tutto opereremo un parallelismo tra due contesti differenti. Il primo è quello dell'Oceano Indiano, della pirateria in Somalia. Il secondo è quello del Mar Mediterraneo, e quindi della lotta e della repressione nei confronti delle migrazioni, del fenomeno migratorio, della massa migrante che quotidianamente arriva sul territorio europeo. Questo parallelismo sarà operato su tre livelli. Il primo ha a che fare con la costruzione narrativa dal punto di vista mediatico e politico della figura emergenziale. Il secondo ha a che fare con l'operatività militare, il terzo con l'evoluzione giuridica di dispositivi di gestione e controllo di un fenomeno, che sia la pirateria o che sia la migrazione. Metteremo sullo stesso piano due figure molto, ma molto differenti tra di loro: da una parte il pirata somalo, dall'altra parte lo scafista, il trafficante di esseri umani. Questa comparazione che viene fatta non ha nessun tipo di pretesa di carattere etico, sono due figure completamente differenti tra di loro, però le possiamo mettere insieme se utilizziamo, diciamo così, due strumenti: comprendere ciò che accade all'interno del Golfo di Aden, di farne tesoro, di metterlo nello zaino e di partire metaforicamente dall'Oceano Indiano ed arrivare direttamente sulle coste del Mediterraneo con la nostra esperienza repressiva nello zaino. La seconda metafora è quella degli occhiali. Per riuscire a capire come nasce e si sviluppa un dispositivo repressivo, dobbiamo in varie parti del mondo o in vari momenti della storia dobbiamo mettere degli occhiali speciali. Questi occhiali ci permettono di guardare a due fenomeni storici e geografici differenti nello stesso modo. Cioè, noi dobbiamo cogliere, estrapolare da questo testo e portarlo nel Mediterraneo la storia di un dispositivo repressivo, la sua genealogia, anche il suo sviluppo in un certo senso, cosa che abbiamo provato a fare con questi due fenomeni. Qual è lo scopo di questo parallelismo? È offrire uno spunto critico sulle vicende attuali e guardare al Golfo di Aden e al Mar Mediterraneo come luoghi del mondo in cui strategie e dinamiche neocoloniali prosperano e si ripetono. Il Golfo di Aden, il Mar Mediterraneo e tanti altri posti nel mondo sono semplicemente dei laboratori e le popolazioni che abitano questi luoghi sono anch'essi delle cavie in cui sperimentare in vitro nuovi dispositivi repressivi. Come fa a svilupparsi una repressione tale come quella che si è sviluppata all'interno del Golfo di Aden? O, poi nel nostro parallelismo, come fa ad un certo punto a svilupparsi tutto quel processo di militarizzazione che ha interessato il Mediterraneo? Attenzione, ulteriore militarizzazione che ha interessato il Mediterraneo soprattutto a partire dalla crisi albanese e dei primi anni 90. Lo si fa costruendo un'emergenza come prima cosa. Di emergenze ce ne sono di diverse, ce ne sono alcune che sono inventate, altre infondate, altre semi-infondate, altre che sono completamente fondate, come quella attuale rispetto al Covid-19. Le emergenze a cosa servono? Servono fondamentalmente a far fare dei grossi passi in avanti o dei grossi passi indietro, questo a seconda dei punti di vista, per ciò che riguarda il diritto, per ciò che riguarda la giurisprudenza. La possibilità anche repressiva. Di esempi se ne possono fare talmente tanti, insomma, il fatto ad esempio che a causa dell'emergenza Covid i militari siano diventati ad esempio dei pubblici ufficiali. Si possono fare tantissimi e tantissimi esempi, seguendo tutte le emergenze, dall'emergenza Covid all'emergenza terremoto, all'emergenza terrorismo, all'emergenza sbarchi. Molte emergenze, non tutte, ma molte emergenze, si servono soprattutto di una figura di riferimento. L'emergenza pirateria, che come abbiamo visto prima è un'emergenza infondata, perché di fatto la pirateria non rappresenta assolutamente un pericolo per la logistica mondiale, si è servita della figura, in questo caso piuttosto semplice da utilizzare, del pirata. Il pirata storicamente, sin dai tempi di Barbanera, ha il ruolo, diciamo così, di nemesi del genere umano. È il pericolo pubblico numero uno, perché attacca la proprietà, perché ruba, perché attacca l'economia, e per questo si è prestato bene a creare intorno a questa figura un'emergenza. Nello stesso momento ha anche una sorta di sacralità. Questa sacralità lo porta, diciamo così, ad essere considerato massacrabile, esecutabile. Sul pirata tutto è possibile, si possono compiere delle vere e proprie esecuzioni sul posto, senza che questo chiaramente possa essere minimamente, non so, punito. Ci viene in mente la noiosissima vicenda dei due Marò, due fucilieri della Marina italiana che sono stati inviati tra l'India e la Somalia per proteggere le navi container che attraversano quotidianamente quella zona del mondo. Chi sono i due Marò? Sono fondamentalmente due assassini che hanno ammazzato a sangue freddo due presunti pirati che si sono poi rivelati due pescatori indiani. Poi su internet è strapieno di video girati soprattutto dall'esercito russo e dall'esercito americano, in cui fondamentalmente vengono sì fatte delle vere e proprie esecuzioni sommarie sul posto nei confronti dei pirati. È stato creato per questo, nei confronti del pirata, un modello narrativo, un discorso, un racconto pompato al massimo nel corso degli anni dei media di tutto il mondo. Voi ricorderete, erano su tutte le prime pagine dei giornali una decina d'anni fa. Ed è stato poi costruito ad hoc anche dalle istituzioni, che ne hanno creato anche dei codici, ne hanno creato accanto anche una giurisprudenza. Noi abbiamo cercato, diciamo così, questo stesso modello narrativo anche all'interno di quello che è la nascita e lo sviluppo della repressione nei confronti delle migrazioni in Europa, o perlomeno quelle che riguardano gli anni 80 e gli anni 90. Nello stesso modo, con le stesse modalità, è stata creata ad hoc, nel corso degli anni, una figura su cui le istituzioni e i media si sono concentrati per costruirne poi una politica migratoria europea. Se andiamo a guardare tutti i documenti della Commissione europea, del Consiglio d'Europa, i singoli documenti delle politiche migratorie statali dei singoli stati, ci rendiamo conto che, benché all'inizio sia stata costruita una politica migratoria vittimizzante nei confronti degli albanesi e delle albanesi che lasciavano l'Albania per approdare in Puglia, successivamente si è iniziato a costruire una narrazione relativa al traffico di esseri umani. Questo è accaduto piano piano e poi ad un certo punto, soprattutto a partire dal 2014-2015, è stato portato all'ennesima potenza. Cos'è accaduto? È accaduto che lo scafista, il trafficante di esseri umani, sia esso colui che organizza i viaggi della speranza dall'altra parte del Mediterraneo, sia esso colui che li guida, sono considerati fondamentalmente come il nemico pubblico, il traffico di esseri umani come un qualcosa assolutamente da reprimere. Cosa sta accadendo però? Sta accadendo che nel corso del tempo ci sia stata fondamentalmente una miopia interessata da parte delle istituzioni, che hanno preso il traffico di esseri umani, la figura dello scafista, e hanno costruito una narrazione, che è una narrazione sbagliata, e hanno fondato per questo la politica migratoria europea di fatto. Ora, bisogna essere corretti. Rispetto alla questione del Mediterraneo, bisogna dire in primis una cosa. L'emergenza sbarchi è un'emergenza infondata. Non esiste l'emergenza sbarchi, per il semplice fatto che la maggior parte, parliamo del 95, 96, 97% della popolazione che arriva in Europa e che diventa clandestina in Europa, arriva in aereo attraverso un visto turistico, sicuramente non per le zone di guerra, magari della Siria o dell'Iraq, ma la maggior parte della popolazione che risulta clandestina in Europa di fatto è arrivata con un visto turistico ed è resta su quel territorio. Allo scadere dei 30 giorni del visto turistico rimane clandestina sul territorio. Quindi l'emergenza sbarchi rappresenta fondamentalmente una percentuale bassissima di ciò che è l'arrivo di migranti nel territorio europeo. Ritorniamo alla questione dello scafista e del trafficante di esseri umani. Chi è lo scafista? Prima di tutto, lo scafista non è il trafficante di esseri umani e il trafficante di esseri umani non è lo scafista. In primis perché il trafficante di esseri umani è colui che rimane sul territorio, colui che organizza, colui che non rischia niente e che rimane ad amministrare, diciamo così, i viaggi dal territorio libico, dal territorio marocchino, da quello tunisino e non solo, chiaramente. Lo scafista è un altro tipo di figura. Prima di tutto è il pesce piccolo di una rete criminale più ampia, è colui cui per la maggior parte delle volte viene messo in mano addirittura un timone in cambio di un viaggio gratis, colui a cui viene messo in mano un timone nell'ultima parte del viaggio molte volte. C'è anche qualcos'altro: del traffico di esseri umani fanno parte di fatto i governi africani con cui l'Europa fa degli accordi bilaterali o degli accordi multilaterali, fanno parte le forze di polizia addestrate dall'Italia per frenare le migrazioni, fanno parte i gestori di tutto quell'arcipelago di lager disseminati sul territorio libico in cui vengono rinchiusi tutti i tipi di migranti, che siano richiedenti, che siano clandestini o altro, sul territorio libico. Centri libici che vengono sovvenzionati di fatto dal governo italiano, centri libici in cui lavorano anche delle ONG italiane. Abbiamo visto il piano che riguarda la costruzione di un'emergenza, la costruzione dell'emergenza pirateria, la costruzione dell'emergenza sbarchi, emergenze infondate che però di fatto hanno dato la possibilità alle istituzioni e agli eserciti di tutto il mondo di arrivare, di penetrare ulteriormente l'Oceano Indiano, di penetrare ulteriormente il Mar Mediterraneo. Le situazioni di questo tipo permettono agli eserciti di penetrare un territorio e di occupare in maniera strategico-militare o strategico-economico e strategico-politico alcune parti del mondo. Quindi i primi nemici di un esercito sono fondamentalmente gli altri eserciti. a livello militare ciò che è successo nel Mediterraneo un po' lo sappiamo tutti, a partire dalla cosiddetta emergenza sbarchi dall'Albania negli anni 90, una parte già i primi radar in Puglia, poi i primi centri gestiti anche con la presenza dei militari. Successivamente, fin dagli anni 90, sono iniziate tutta una serie di operazioni di carattere militare. Ne citerò solamente alcune: Nautilus, Mare Nostrum, Poseidon, Triton, fino ad arrivare all'operazione Sofia del 2015. Fino alla nascita e allo sviluppo di una delle cose più gravi successe negli ultimi anni, che è la nascita di un vero e proprio esercito paramilitare che sta ottenendo piano piano sempre più autonomia rispetto agli stati, che è Frontex, l'agenzia per il controllo delle frontiere esterne dell'Unione Europea, presente all'interno degli hotspot, presente su tutte le coste europee o laddove nasce e si sviluppa una cosiddetta crisi migratoria. Secondo piano, l'operatività militare, la militarizzazione del Golfo di Aden, la militarizzazione del Mediterraneo. Terzo piano, cosiddetto piano giuridico. La repressione nei confronti della pirateria in Somalia ha seguito fondamentalmente due momenti differenti. Il primo, diciamo, una vera e propria caccia all'uomo da parte degli eserciti di tutto il mondo, che prendevano i pirati, li arrestavano in acque internazionali, in acque locali o addirittura nell'entroterra somalo e li portavano via come una sorta di trofei di guerra. Successivamente però la repressione nei confronti della pirateria ha cambiato faccia. Si è operato quello che è un cosiddetto processo di somalizzazione della repressione nei confronti dei pirati. Cos'è accaduto? Che molti di quegli stati che erano direttamente presenti lì in quel territorio con i propri eserciti hanno iniziato a disinteressarsi alla repressione nei confronti dei pirati e hanno di fatto subappaltato una parte della repressione con miliardi e miliardi di dollari, con attrezzature, motoscafi, armi, con addestramento nei confronti delle polizie locali, per consegnare nelle mani delle autorità locali la repressione nei confronti della pirateria. Cos'è accaduto? È accaduto che non solo alcuni stati hanno consegnato nelle mani di questo governo la repressione nei confronti della pirateria, ma hanno permesso loro anche di costruire dal nulla nuove istituzioni, come ad esempio l'istituzione carceraria. Dal nulla è nato un vero e proprio arcipelago di carceri, nuove prigioni sul territorio somalo, ma anche una nuova classe dirigente, una nuova classe di giudici, una nuova classe di PM, una nuova classe di GIP, mancavano una nuova classe di secondini, che sono nati fondamentalmente dal nulla. Questo processo di somalizzazione ci ha ricordato più da vicino anche un processo molto simile che avviene nel Mediterraneo, che è quello che chiameremo, diciamo così, di libizzazione, della repressione nei confronti delle migrazioni. È il famosissimo processo di esternalizzazione delle frontiere, già partito dal processo di Khartoum e dal processo di Rabat, che mira fondamentalmente a far sparire una parte della repressione nei confronti delle migrazioni dall'altra parte del Mediterraneo. Espressione dell'esternalizzazione delle frontiere è sicuramente l'arcipelago carcerario in Libia, dove centinaia di persone quotidianamente vengono rinchiuse. O lo sono gli accordi con la Turchia, o lo sono gli accordi col Marocco, o gli accordi di rimpatrio con la Tunisia. È chiaro però che abbiamo due contesti geografici molto differenti e che esternalizzare completamente la repressione nei confronti dei migranti sul territorio europeo è impossibile, perché ci saranno, fino a quando esisterà lo Stato, fino a quando esisterà il capitalismo e la gestione economica delle migrazioni, ci saranno sempre i CPR, perché i CPR nello Stato italiano rappresentano fondamentalmente il deterrente collettivo, rappresentano fondamentalmente la possibilità di poter spaventare, incarcerare tra virgolette, ma di poter soprattutto spaventare la popolazione migrante, che è l'architrave economica dell'Europa. Sono i migranti ad essere presenti nelle retrobottega dei ristoranti, nei cantieri della Lombardia, nei campi da Foggia fino a Brindisi, fino a Saluzzo. Cosa è successo però nella prima parte della repressione nei confronti della pirateria, quando cioè avveniva la caccia all'uomo da parte degli eserciti di tutto il mondo? È accaduto che ad un certo punto i singoli eserciti con le singole navi hanno iniziato a catturare i pirati e malgrado non vi fosse assolutamente nessun tipo di reato che il PM chiamato al telefono non reputasse quei pirati catturati passibili di reato, questi pirati stessi venissero rinchiusi in delle gabbie sulle navi militari per giorni, per settimane, per mesi. Quando qualcuno subisce un fermo di polizia, in tutta Europa è così, può essere costretto al fermo di polizia per 48 più 24 ore. Successivamente si tratterebbe di una detenzione illegale, quindi un qualcosa che a livello giuridico è abbastanza grave. Cos'è accaduto però in questo caso? È accaduto che in barba al diritto internazionale, al diritto del mare o anche al diritto dei singoli stati, i pirati venissero trattenuti sulle navi in assenza di reato per mesi, per settimane. Stava nascendo un nuovo dispositivo repressivo che noi chiameremo di detenzione amministrativa offshore. Alcune giurisdizioni, in particolare quella spagnola e quella francese, fanno propria questa esperienza repressiva e la cristallizzano in legge. Di fatto, attualmente all'interno dell'ordinamento francese, all'interno dell'ordinamento spagnolo, è possibile la detenzione amministrativa sulle navi, così come accade all'interno dei centri de detention o dei centri di espulsione spagnoli. Chiaramente, andando indietro nella storia, gli esempi ce ne sono, dalla nave dei folli nell'alto medioevo, fino ad arrivare proprio alle navi quarantena, fine 1400 di fronte a Venezia. Quindi guardandoci indietro nel tempo, nella storia, siamo arrivati ad esempio a Ellis Island, l'isola di fronte a New York, in cui all'inizio del Novecento centinaia e centinaia di persone, migranti, soprattutto europei, ma in particolare italiani, sono arrivati negli Stati Uniti in cerca di fortuna. Venivano rinchiusi sulle navi con cui erano arrivati, rinchiusi all'interno allo scopo di essere identificati per poi essere successivamente espulsi. In quel momento, nei confronti della migrazione, stava di fatto nascendo come pratica di polizia il dispositivo di cui abbiamo parlato poco fa, la detenzione amministrativa offshore dei migranti. Poi ho fatto questa presentazione a Messina, c'era una compagna che è l'autrice di un testo molto interessante che si chiama La terra trema, lo Stato avanza, che parla del terremoto di Messina del 1908, che mi ha detto: a Messina nel 1908, dopo il terremoto che ha sconvolto la città, ha distrutto praticamente completamente la città, questo dispositivo si è sviluppato nuovamente, perché ad un certo punto, anche in quel caso, tutti gli eserciti europei sono accorsi intorno a Messina e, tra una cosa e l'altra, hanno anche deportato gran parte della popolazione proprio servendosi delle navi. Quindi le hanno rinchiuso molte persone sulle navi dell'esercito, le hanno detenute e le hanno successivamente portate o in altre zone della Sicilia o in Calabria. Quindi quel dispositivo nasce sicuramente nell'alto medioevo, nasce con la nave dei folli, nasce con le navi nei confronti che chiudevano i lebbrosi, ma ricompare dalle acque statunitensi nei primi del Novecento, riscompare da Ellis Island, ricompare nuovamente nello stretto di Messina durante il terremoto che ha sconvolto la città messinese. Nel 2015 alcuni esponenti politici italiani, qui anche l'ex ministro dell'interno Alfano, poi anche Renzi, poi anche Salvini, hanno iniziato a rilasciare delle dichiarazioni molto particolari allo scopo di risolvere la problematica dei centri per i rimpatri, la problematica degli hotspot, delle rivolte, di una presenza numerica eccessiva all'interno di queste strutture, hanno iniziato a parlare di piattaforme offshore. Perché non utilizzare delle navi al largo delle coste italiane per rinchiudere i migranti allo scopo di identificarli e successivamente di espellerli? Alfano ha iniziato a parlare di hotspot galleggianti. Gli hotspot sono queste strutture che servono fondamentalmente, presenti sia in Sicilia che a Taranto, che sulle coste greche, sono luoghi detentivi che hanno lo scopo di categorizzare i migranti in quella che possiamo chiamare logistica migrante e dargli, diciamo così, una categoria differente per inviarli poi nella seconda accoglienza o espellerli o portarli all'interno dei CPR. Alfano ha iniziato a parlare di hotspot galleggianti. Utilizziamo delle piattaforme in disuso, utilizziamo dei luoghi offshore in modo da rinchiudere i migranti appena arrivati. In quel momento lì gli unici che presero sul serio la questione fu Fincantieri, che di fatto pochi anni prima aveva prodotto già dei progetti di navi carcere, perché l'ex capo del DAP, allo scopo di decongestionare le carceri italiane, ad un certo punto aveva proposto la creazione di navi carcere, che sono sicuramente presenti nel mondo, però che apparivano in quel momento in Italia completamente assurde. Quindi Fincantieri, quando appena ha sentito le dichiarazioni dei politici Alfano, Renzi, Salvini, dichiarazioni strampalate apparivano in quel momento, Fincantieri si è presentato immediatamente alle istituzioni dicendo: beh, noi abbiamo già i progetti, li abbiamo già fatti qualche anno fa. Tuttavia le parole di questi esponenti politici rimasero lettera morta per tanto tempo. Poi a un certo punto è successo qualcos'altro. A partire dal 2017 alcune navi, come la Sea-Watch, la nave di Ciotti, la Gregoretti, l'Alan Kurdi, le navi delle ONG, hanno iniziato ad essere bloccate in mare per moltissimo tempo. È iniziata l'annosa questione delle ONG, che di fatto per molti rappresenterebbero un pull factor, un fattore d'attrazione per i migranti provenienti dall'Africa. Queste navi, su ordine l'ex ministro degli interni, sono state bloccate in mare per tanto tanto tempo. In quel momento, benché tutti stessero guardando alla, diciamo, questione più mediatica che riguardava in particolare, insomma, la vicenda di Carola Rackete, dell'ONG, della guerra all'ONG, nessuno si accorgeva che in quel momento di fatto ci fossero centinaia di persone di fatto arrestate, recluse illegalmente al largo di Lampedusa, al largo della Sicilia. Ad un certo punto è successo qualcos'altro. A partire dall'inizio dell'emergenza Covid, per affrontare la questione migratoria, costruendo uno spauracchio collettivo rispetto alla possibilità che i migranti potessero portare un ulteriore problema epidemico in Italia, un racconto che ha anche questo anche dei precedenti abbastanza squallidi, basandosi su questo tipo di narrazione, hanno iniziato a creare delle navi quarantena. Il decreto interministeriale numero 150 del 7 aprile 2020 ha di fatto avviato questo processo, dicendo come prima cosa che i porti non potessero essere considerati come luoghi safe, come luoghi sicuri, proprio per la questione della situazione epidemica, luoghi sicuri dove far sbarcare i migranti. Qualche giorno dopo, il 12 aprile, con il decreto 1287, un decreto del capo della protezione civile che di fatto ha assunto il potere massimo rispetto alla questione migratoria attualmente in Italia, lo Stato italiano iniziava a requisire delle navi, le navi della Tirrenia, della GNV, le grandi navi veloci, della Costa Azzurra. Non è che vengano requisite, vengono pagate lautamente da parte dello Stato italiano. Parliamo di milioni di euro che vengono utilizzati per affittare di fatto queste navi, per portarle di fronte, in particolare le coste siciliane, ma anche le coste pugliesi e quelli calabresi, per metterci all'interno i migranti che erano stati o salvati dalle ONG o intercettati dalle forze militari. Di queste navi attualmente ce ne dovrebbero essere 5, ce ne sono state anche molte di più. Queste navi fondamentalmente hanno assunto 3 funzioni nel corso del tempo. La prima funzione, che è quella, diciamo così, per decreto, quella palese, è quella di contenimento sanitario. All'interno di queste navi devono essere portate delle persone appena sbarcate per fare un tampone e fare un periodo di quarantena e capire se sono positivi o meno al Covid. Successivamente però è successo che già a partire da quest'estate, sotto impulso delle autorità locali, in particolare siciliane, in particolare di Lampedusa, allo scopo di decongestionare proprio l'hotspot di Contrada Imbriacola sull'isola di Lampedusa, molte persone già presenti sul territorio, già presenti all'interno dell'hotspot, e soprattutto questo è importante, sia positive che negative al Covid, sono state prelevate dal centro di Contrada Imbriacola e sono state portate direttamente sulla nave quarantena Rhapsody. È accaduto che di fatto le parole di Alfano del 2015 sugli hotspot galleggianti si sono di fatto avverate. Le navi quarantena sono diventate per decreto degli hotspot galleggianti. Sulle navi quarantena sono presenti EASO, è presente Eurojust, Europol, è presente Frontex, che operano quello del cosiddetto approccio hotspot. Quindi contenimento sanitario, funzione hotspot, sono nati gli hotspot galleggianti. Ad un certo punto è successo anche qualcos'altro, che poi si è interrotto perché era anche un po' troppo per la democrazia italiana. È successo che ad un certo punto la Croce Rossa, scortata dai militari insieme dalle forze di polizia, andasse direttamente all'interno di alcuni CAS. Cos'è un CAS? È un centro di accoglienza straordinaria. Sono quei luoghi che fanno parte della cosiddetta prima e seconda accoglienza, sono luoghi di controllo della massa migrante, però non sono luoghi detentivi, cioè c'è un rientro notturno, però di fatto non sono luoghi detentivi. La Croce Rossa e le forze di polizia andassero anche durante la notte all'interno dei CAS italiani, una volta avvisati che all'interno di questi luoghi ci fossero dei migranti positivi al Covid, e che li andassero a prendere direttamente da quei centri, ricordiamo dei luoghi in cui queste persone ci vivono e che possono liberamente spostarsi, ritornare la sera, se non ritornano perdono semplicemente l'accoglienza ma non i documenti, se non sono in arresto o reclusi come all'interno di un CPR. La Croce Rossa e i militari sono andati, una volta avvisati della presenza di persone positive al Covid, sono andati all'interno dei CAS anche durante la notte, hanno prelevato delle persone e le hanno portate direttamente all'interno delle navi in quarantena. Sono andati ad esempio nei CAS calabresi e nei CAS della provincia di Roma o anche in Calabria. È stata di fatto operata una vera e propria deportazione interna. Cioè, per cercarne i precedenti bisogna veramente andare ai conflitti mondiali o al periodo del fascismo. C'è stata una levata di scudi soprattutto nel terzo settore e in particolare alcuni ragazzi, alcune ragazze che sono state portate via, fortunatamente alcuni avvocati, alcune avvocate hanno denunciato la cosa, quindi è intervenuto direttamente il ministro dicendo che questo non si può fare o perlomeno non si può ancora fare perché è anche un po' troppo per la democrazia italiana. Quindi contenimento sanitario, funzione hotspot, nascono gli hotspot galleggianti, funzioni di deportazione interna al territorio italiano. Fondamentalmente ogni dispositivo repressivo ha una sua storia, ha una sua genealogia, nasce e si sviluppa per la maggior parte delle volte per opera delle forze militari, per opera delle forze di polizia. Le mani artigiane che creano i dispositivi repressivi sono sempre, quasi sempre, quelle dei guanti di pelle della polizia, della gendarmerie, delle forze militari, che operano quasi per caso o per provare, perché qualcosa sembra più funzionale in un certo momento, come ad esempio rinchiudere dei pirati su una nave perché non ci fosse nessun tipo di reato, oppure creare ad un certo punto delle navi quarantena perché questo sembra la cosa più funzionale. Tutti i dispositivi repressivi nascono in questo modo, anche la stessa storia dei CPR italiani. I CPR italiani hanno una preistoria, questa preistoria è rintracciabile nel corso del tempo, sin dagli anni 90. La stessa cosa è successa in Francia. Qual è la preistoria dei centres de rétention in Francia? È che negli anni 70 la polizia francese, una volta trovati dei migranti all'interno del porto di parte del porto di Marsiglia, del porto di Arenc, a un certo punto abbia rinchiuso all'interno dei container del porto stesso questi migranti. Beh, il container del porto di Marsiglia, ad opera delle forze di polizia francesi, è la preistoria dei CRA, dei Centre de Rétention francesi. Stesso discorso per quanto riguarda l'Italia. Dopo la caduta del regime di Beriscia, molte persone si sono riversate a migliaia sul territorio italiano. Ricorderete tutti quanti l'immagine della nave Flora nel porto di Bari. Dove rintracciamo la preistoria dei CPT, dei CIE, degli attuali CPR in Italia? La rintracciamo proprio in quella nave, ma anche successivamente poi nel porto di Bari. E poi ancora una volta, sempre ad opera, idea della prefettura barese, quindi delle forze di polizia italiane, tutti questi migranti sono stati portati all'interno dello stadio di Bari, rinchiusi all'interno dello stadio di Bari. Fortunatamente ci sono state delle rivolte all'interno di questo stadio. Sono stati rinchiusi e in quel momento lo stadio di Bari diventava il più grande centro di permanenza temporanea, il più grande centro di identificazione ed espulsione, il più grande centro per i rimpatri che ci fosse mai stato. Una vera e propria prigione per senza documenti, gigante, a cielo aperto. Lo stadio di Bari è la preistoria della detenzione amministrativa italiana. Abbiamo rintracciato una storia, che è quella della nave dei Folli, della nave per le Brosi, poi quella di Ellie Island, di questo dispositivo che nasce nel porto statunitense e riappare dalle acque della Messina terremotata del 1908, ricompare a fine degli anni 90 in Somalia, ricompare nuovamente nella forma dell'Alan Kurdi, della Sea-Watch, della nave di Giotti, delle navi bloccate al largo della Sicilia, e ad un certo punto si cristallizza, diventa legge e per decreto nascono le navi in quarantena. Le navi quarantena, bisogna stare molto attenti, continueranno ad essere utilizzate per la gestione di una parte della migrazione, anche perché sono estremamente funzionali. Se volessimo parlare di lotte, andando a guardare le lotte nei centri di permanenza temporanea, nei CIE, nei CPR, ci rendiamo conto che le lotte sono avvenute soprattutto ad opera dei reclusi stessi, che hanno distrutto le proprie celle, che le hanno danneggiate, rivolte individuali, rivolte di massa, che sono scappati collettivamente o singolarmente, che hanno ad un certo punto anche fatto notare la propria presenza all'interno di alcune città. Le navi in quarantena, le navi prigione, non permetterebbero tutto questo. Due persone sono già morte in questi mesi tentando di scappare, lanciandosi dalle navi, sono morte affogate. Pensiamo a quanto possa risultare difficile una rivolta all'interno di quelle strutture galleggianti, o di quanto non si possa sapere poi realmente cosa accade all'interno di quelle strutture stesse. Dobbiamo cercare di capire che le navi in quarantena sono semplicemente una nuova sperimentazione, non solo nei confronti dei migranti, ma anche nei confronti di tutta la popolazione in generale, perché fondamentalmente è stato di fatto sdoganato un nuovo dispositivo della detenzione sulle navi. E poiché in altre parti del mondo la detenzione sulle navi penale è già presente, quello che ci dobbiamo aspettare è che non solo nasceranno dei CPR galleggianti, non solo verranno ribaditi ancora con maggiore forza gli hotspot galleggianti, ma successivamente dovremo preparare anche alla nascita e allo sviluppo di carceri galleggianti, dove tutta la popolazione accusata di qualcosa sarà rinchiusa.